Radio Orizzonti in Blu, la radio che ascolta me.
Non solo cultura, a cura di Yaya Barzani.
La nostra prima intervista di oggi l'abbiamo fatta ad Andrea Claudio Galluzzo, scrittore, ricercatore, studioso di antichità greca e romana e non solo. Il suo ultimo volume, il suo ultimo libro, è intitolato Tra Oceano e Stelle, Memorie di Amerigo Vespucci, pubblicato dalla casa editrice Pagliai. A 570 anni dalla nascita di Vespucci, l'autore ci propone una quasi autobiografia di questo personaggio a partire da quando era bambino. Sentiamo cosa ci ha detto. Dottor Galluzzo, spesso mi capita di sottolineare quanto le imprese di grandi personaggi sono talmente importanti e di conseguenza conosciutissime, ma purtroppo sono conosciuti un po' meno chi le ha intraprese. E con questo suo lavoro invece ci dà la possibilità di entrare nella vita di Amerigo Vespucci e di raccontarci la sua storia a partire dalla sua infanzia. Ed è proprio Amerigo che ce lo racconta. Senta, chi era allora questo personaggio a partire da quando era bambino?
Dunque, Amerigo Vespucci era un fiorentino di buona famiglia, una famiglia di persone molto operose. Il padre era un notaio che lavorava per le corporazioni, per le arti, oggi sarebbe per Confindustria, diciamo. Si occupava soprattutto dell'arte della lana, che era la più ricca tra le arti della Firenze antica, che erano ben 21, 7 maggiori e 14 minori. Si deve all'arte della lana, che ne so, la realizzazione della cupola del Brunelleschi, per esempio. Insomma, si parla di sponsor molto rilevanti che hanno reso Firenze quella che ancora oggi è, insomma. Dunque lui che cosa faceva? Faceva i contratti, era il notaio per tanti contratti, quindi era una famiglia che andava bene, però il diritto di famiglia non era quello di oggi, per cui questo ragazzo nasce non primogenito e pertanto non eredita. Allora si sa, o andavano in armi o andavano in congregazioni religiose, oppure in qualche modo si facevano una loro strada, ecco. E Vespucci la strada che fece fu quella dello studio. Si pensava inizialmente che lo zio Giorgio Antonio, essendo il priore dell'importante convento domenicano di San Marco, che era un centro di studio importantissimo dove furono tradotte tante opere di Aristotele, insomma, diciamo, ci ha portato un po' nella modernità il lavoro di quel centro studi di allora, era veramente una fucina importante, e in quel luogo lui, come dire, crebbe culturalmente, quindi ha ricevuto una cultura importantissima, ecco, di grande rilevanza, e grazie allo zio che se ne prese cura, pensando che sarebbe diventato frate sostanzialmente. Lui però decise a una certa età di non seguire quel percorso, anche perché aveva con un cugino, insomma, lo trattava un po' da zio perché aveva un'età, era molto più anziano di lui, e se lo portò a Parigi in una ambasceria sempre per la famiglia Medici, perché erano molto legati al banco dei Medici, cioè al lavoro che si faceva con i Medici. E dunque questo ragazzo nasce in una buona famiglia, però si deve far da solo, e si fa da solo perché studia molto, è molto curioso, si appassiona fin da piccolo all'astronomia, ma del resto c'aveva Paolo dal Pozzo Toscanelli in San Marco, quindi lui vide fare le più avanzate mappe geografiche del mondo in quel momento lì, e quindi visse in questo ambiente molto dinamico dal punto di vista culturale e scientifico. E questa è la storia di questo ragazzo, il quale era comunque una persona semplice, e era un fiorentino schietto, un lavoratore, quindi aveva molte doti che oggi sarebbero, lo renderebbero efficace anche nel XXI secolo, si può dire.
Certo, comunque appunto non delude un po' la famiglia quando evidentemente dimostra che le sue passioni sono altre rispetto a quello che la famiglia sperava. Di conseguenza, con questa esperienza, la prospettiva è ben diversa.
La prospettiva è diversa, dunque la famiglia in realtà desiderava che lui trovasse la sua strada. La sua strada, ripeto, non fu religiosa, si pensò per un momento che potesse essere quella diplomatica, ma in realtà poi lui fu assunto dal ramo popolano dei Medici, cioè dal ramo sempre discendente da Cosimo il Vecchio, ma che dai cugini di Lorenzo il Magnifico, che erano Lorenzino e Pier Francesco de' Medici, e che erano ancora più ricchi dei cugini, si può dire, perché poi dopo, insomma, furono un po' il ramo che diventò granducale, attenzione, perché quel ramo lì è quello che dette origine attraverso Giovanni delle Bande Nere, cosiddetto Giovanni de' Medici delle Bande Nere, e quindi il figlio Cosimo I alla dinastia granducale del XVI secolo, dal 1530 in poi. Però il punto che ci riguarda, cioè nella vita di questo ragazzo, è che lui diventò gestore delle fortune di un ramo della famiglia dei Medici, e lo fece con grande onestà e con grande capacità, diventando molto molto amico soprattutto di Pier Francesco de' Medici, che era un po' più giovane di lui, ma insomma, e questa fiducia lo portò ad essere molto rilevante per il Banco Medici, per la Banca dei Medici, tanto che fu mandato appunto a Siviglia, che era l'unica filiale in perdita, non si capiva perché. Poi lui andò lì e lo capì, perché c'era un gestore che abusava della posizione e quindi sottraeva indebitamente delle sostanze. Questo è ciò che accadeva. E allora fu rimosso da Vespucci. Vespucci fu supplente su quella sede per un po' e poi decise di rimanerci. Nel momento in cui doveva tornare a Firenze, disse: no, no, io resto volentieri a Siviglia. E questo lo fece a un'età alla quale normalmente non molti arrivavano, perché comunque l'età media in quell'epoca, i 40 e più anni, non era già per tutti. La mortalità era alta già tra i 35 e i 40 anni, insomma, ecco, quindi era un'età nella quale, insomma, può equivalere oggi ai cinquantenni, ma insomma di più, no, ai sessantenni o settantenni. E questo accade nell'anno in cui, cioè il momento in cui lui decide di restare a Siviglia, è l'anno lui vede partire e rientrare la prima spedizione di Colombo, e poi conosce Colombo perché nella seconda spedizione, quella del 93, del 1493, Colombo arma 17 navi e il Banco Medici ne finanzia 3. Quindi la signoria di Firenze ha qualcosa a che vedere con le Americhe, cioè ci sono degli investimenti che poi sono redditizi. Ecco. Da questo ruolo legato alla finanza, legato quindi al provvedere ciò che le spedizioni hanno bisogno, avendo lui una base astronomica importante e anche cartografica, e a un certo punto, avendo creato una rete di amicizie lì a Siviglia, gli fu chiesto lui no, di imbarcarsi, e questo accadde nel momento in cui, nel 97, nel momento in cui, in quel momento lì lui scoprì una nuova vita. Quindi fu un uomo che ha vissuto almeno due vite, almeno due vite.
Almeno due vite, questo lo leggiamo in questo suo lavoro, questo Tra oceano e stelle, ricordiamo appunto il titolo Memorie di Amerigo Vespucci, e ci renderemo conto appunto, come dicevo all'inizio, di che personaggio era questo ragazzo che già da giovane aveva accumulato grandi esperienze da tutti i punti di vista. Andrea Claudio Galluzzo, la ringraziamo moltissimo e naturalmente rimandiamo la lettura di questo libro ai nostri ascoltatori, perché questo non è che l'incipit di quello che poi troveranno quanto da lei scritto. Grazie ancora molto. Seconda parte di Non Solo Cultura, il nostro secondo ospite è Daniela Pizzagalli e i suoi suggerimenti di lettura, ma oggi il suggerimento sarà uno solo, ma sentiamo di cosa si tratta. Daniela, eccoci ancora a te, anche per questo mese, però hai un libro uno solo ma particolare, mi hai accennato, da presentarci.
Sì, perché leggendo le cose che escono ultimamente, mi sono resa conto che il Covid è entrato prepotentemente nei romanzi moderni e un po' di tutti, esteri, italiani, perché ovviamente è stata un'esperienza talmente lacerante, talmente universale, qualche cosa che ha sconvolto veramente un po' l'umanità intera, e quindi è inevitabile che un romanzo che parla dei nostri giorni parli anche di Covid. In particolare volevo parlare di questo libro che si intitola 14 giorni, è edito da Ponte alle Grazie e è un'iniziativa nata con scopi benefici, perché si sono resi conto gli editori che il Covid ha veramente messo in difficoltà molti scrittori che vivono solo del loro lavoro, perché si sono pubblicati meno libri, non ci sono stati i tour di presentazioni, di conferenze, per cui alcuni scrittori sono rimasti veramente in difficoltà. Allora, questo scrittore americano Douglas Preston, che è un giallista tradotto anche in Italia, ha pensato di fare un libro in cui tanti scrittori, ma di nomi molto famosi, si mettessero assieme per fare un romanzo unico che parlasse appunto dell'esperienza del Covid e i cui proventi sono appunto stati dedicati alla fondazione che si occupa di sovvenire gli scrittori in difficoltà per il Covid. E si è rivolto Douglas Preston a Margaret Atwood, figuriamoci, la più famosa scrittrice canadese da sempre in odore di Nobel, no? Quell'autrice famosa dell'Ancella, della serie dell'Ancella, la quale proprio grazie al suo prestigio ha raccolto molti scrittori, più di 30, chiedendo a ciascuno un racconto. Ma come metterli assieme? Ecco, Douglas Preston, che ha scritto lui, l'inventore, quindi ha scritto lui tutta la cornice, ha immaginato questo: in un grattacielo di New York, all'epoca del lockdown, quei pochi inquilini che sono rimasti, perché è un grattacielo piuttosto fatiscente, la sera al tramonto si radunano sul tetto, sapete che hanno questi terrazzi sul tetto, e così a poco si conoscono e decidono di parlare un po' di sé e un po' raccontarsi qualche cosa. Può essere qualcosa di inventato per chi non ha, insomma, è un po' diffidente, non ha voglia di parlare di sé, oppure qualcosa di autentico di altri che invece vogliono raccontare le loro esperienze. Il lettore vede giorno per giorno, perché appunto sono 14 giorni, giorni proprio del pieno lockdown,
un po' come Boccaccio, insomma.
Esatto, bravissima. Infatti questo libro è stato definito il Decamerone del Covid. E la cosa curiosa è che appunto il lettore legge i racconti, ma non sa di chi siano, perché sono dei vari inquilini che parlano. Alla fine del libro c'è tutto l'elenco di questi scrittori, e noi abbiamo personaggi come John Grisham, come Erika Jong, come Tess Garrison, cioè, quindi romanzieri,
sì, famosi, a tutto mondo, certo.
O anche giallisti di vari generi, o anche per esempio un esperto shakespeariano come Jen Shapiro, che nel suo racconto racconta come Shakespeare è stato molto favorito dalla peste del 1599, perché c'erano tanti tragediografi all'epoca, ma sono morti per la peste, e quindi Shakespeare è rimasto senza rivali. E noi, beh, possiamo dire per fortuna che non è stato anche lui fra le vittime della peste. Quindi sono racconti i più diversi possibile, appunto gialli, fantasy, completamente inventati, come la stessa Margaret Atwood, che inventa addirittura una visita sul terrazzo di una donna ragno. Ecco, quindi per dire che sono molto molto diversi fra loro, e occupano veramente un po' tutte le mode, e fanno un quadro delle nostre paure, delle nostre difficoltà. Naturalmente ci sono anche riferimenti alla realtà americana, perché non dimentichiamo che in quegli anni c'era presidente Trump, come poi è tornato, quindi finisce per avere anche una grandissima attualità, e è anche appunto, diciamo che questo libro rappresenta un po' un grande spettro proprio di tutta la letteratura americana di oggi.
Senti,
e quindi
Daniela,
direi che
dimmi.
È una bella scoperta, volevo dire,
certo.
Ecco, lo consiglio.
Volevo dire che in fondo è un libro, ma ce ne sono tanti.
Esatto, è appunto un po' come il Decamerone, con la variante del fatto che sono tutti scrittori diversi, quindi anche stili molto diversi. Ma la cosa curiosa è che in uno dei racconti uno fa il paragone con appunto il Decamerone, e c'è chi lo osteggia perché la cancel culture così forte in America è contrarissima, perché dicono: ah, Boccaccio era antisemita, razzista, misogino, omofobo, quindi povero Boccaccio è distrutto dalla cultura americana cancel culture.
Benissimo, Daniela, ti ringraziamo molto per oggi, ma ci risentiamo presto, anche perché qualcosa per Natale tu stai già mettendo via.
Sicuramente avremo delle belle strenne.
Ciao e a risentirci a presto, allora. A questo punto si conclude la nostra trasmissione. Iaia Barzani ringrazia gli ascoltatori di Radio Orizzonti in Blu, e l'appuntamento è per mercoledì prossimo, 27 novembre. Grazie e risentirci.